Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il ritorno a casa di Papa Francesco dopo le dimissioni ieri dal Policlinico Gemelli di Roma, l'affetto dei fedeli e gli auguri del capo di Stato italiano Mattarella. In corso i negoziati in Arabia Saudita per la pace in Ucraina, oggi colloqui fra Stati Uniti e Russia. Organizzazioni no profit, forza vitale per la crescita sociale ed economica dell'Italia, lo rileva il censimento di settore dell'Istat. Sono le 14, ben trovati all'ascolto da Paola Simonetti. Prima notte a casa Santa Marta per Papa Francesco, che ieri è stato dimesso dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato, lo ricordiamo, dal 14 febbraio scorso. Circa 3.000 persone lo hanno atteso nell'atrio dell'ospedale, dove si è affacciato ringraziando i fedeli, in particolare Carmela, una signora di 78 anni, con in mano dei fiori gialli. E questa mattina gli auguri anche del Presidente della Repubblica Italiana, Mattarella. Benedetta Capelli.
È tornato a casa. Papa Francesco, dopo 38 giorni di ricovero, ha fatto rientro ieri a Santa Marta per trascorrere la sua convalescenza. Un rientro segnato dal calore, dall'affetto e dalla vicinanza di tante persone comuni che hanno atteso il suo affaccio a Gemelli.
Grazie a tutti.
Una voce flebile che per prima cosa ringrazia chi ha di fronte. Il suo sguardo coglie una signora con in mano un mazzo di fiori gialli. È Carmela Mancuso, 78 anni, calabrese, e quasi ogni giorno in questo tempo di degenza è andata all'ospedale a portare fiori e preghiere al pontefice, ripetendo un gesto compiuto tante volte durante le udienze generali del mercoledì.
Grazie, grazie, grazie. Non pensavo di essere così vista dal Papa.
Fiori che Francesco non fuori programma ha destinato alla Salus Populi Romani per ringraziarla della sua protezione e consegnandoli dalla macchina all'arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore. Il rientro in Vaticano è segnato dall'emozione di molti in Piazza San Pietro che dai maxi schermi hanno seguito il suo affaccio. Augurano una pronta guarigione, raccontano di aver pregato intensamente per lui.
Continuo a pregare per la sua salute. Non si può perdere Papa Francesco.
Stamane anche il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, partecipando a un evento a Roma, ha detto di essere lieto del ritorno del Papa in Vaticano e ha rinnovato i suoi auguri di una piena ripresa.
Veniamo allo scenario internazionale. Hamas disponibile a rimettere in carreggiata l'accordo di cessate il fuoco a Gaza. Questo quanto reso noto da un funzionario del gruppo islamico palestinese rispondendo positivamente alla proposta egiziana proprio sulla tregua nell'area. Intanto Israele prosegue l'operazione di terra nella striscia. Secondo fonti palestinesi, veicoli corazzati avanzano a nord-ovest di Rafah, nel sud di Gaza, dove in precedenza era stata individuata la zona umanitaria. Al via oggi in Arabia Saudita i negoziati tra Stati Uniti e Russia, dopo quelli con l'Ucraina conclusi ieri per un cessate il fuoco. Il presidente ucraino Zelensky chiede di spingere per imporre al capo del Cremlino Putin un cessate il fuoco, definendo produttivi gli accordi raggiunti a Riyadh. L'inquilino della Casa Bianca, Trump, ottimista, mira alla tregua entro Pasqua. Sentiamo Simone Andreani.
Al termine, dopo 5 ore, i negoziati di ieri tra Stati Uniti e Ucraina a Riyadh. Una discussione produttiva e mirata. Abbiamo affrontato punti fondamentali come quello dell'energia, afferma il ministro della difesa ucraino al termine dell'incontro. Zelensky sottolinea l'importanza di mantenere alta la pressione su Mosca, ribadendo la Russia deve essere fermata e Putin è costretto a porre fine agli attacchi. Ottimista Trump, che dichiara di voler ottenere la tregua entro Pasqua. Tra i temi, la protezione delle infrastrutture energetiche ucraine ancora bombardate dai missili russi. Ieri l'inviato USA in Medio Oriente Witkoff ha espresso critiche al piano umanitario ONU guidato da Francia e Regno Unito, che prevede l'impiego di forze europee a tutela della pace nella fase post bellica. Critiche anche da Putin, che chiede di affidare il compito a forze extra UE. Commenta infine l'alto rappresentante europeo Callas in conferenza stampa a Israele, che dice: Russia ha attaccato brutalmente l'Ucraina, se smette di uccidere persone la guerra cesserà.
E sono giorni questi in cui in Europa si parla costantemente di riarmo in un clima di instabilità globale e incertezza. Francesco De Remigis ne ha parlato con Manlio Graziano, docente di geopolitica a Sciences Po a Parigi, per capire se gli stati europei siano davvero pronti a compiere questo passo e quali ripercussioni potrebbe avere sulla popolazione.
Il riarmo significa necessariamente andare a cercare delle risorse nelle altre spese, a forza di cose, perché i soldi sono quelli che sono, e quindi significa peggiorare comunque la condizione di vita delle popolazioni. Per questo, perché le popolazioni possono accettare, e dubito che accettino, ma comunque perché possono accettare, bisogna agitare lo spauracchio di una possibile invasione russa, di bombardamenti che stanno per arrivare, che nel futuro è molto probabile, ma nel presente sicuramente no, e sicuramente non da parte della Russia.
Ma cosa c'è dietro questa corsa al riarmo, con l'impiego a oggi solo sulla carta di enormi investimenti?
Oggi dire alle popolazioni europee che bisogna riarmarsi perché c'è una minaccia russa può essere uno stimolo, non dico sufficiente, ma comunque uno stimolo a cercare di seguire queste nuove politiche dei vari governi, poi non di tutti, perché il governo italiano per esempio si è chiamato fuori, quindi non sono tutti i governi.
Voltiamo pagina. Organizzazioni no profit come forza vitale per la crescita sociale ed economica dell'Italia. Questo quanto rilevato dall'Istat nel censimento permanente delle istituzioni no profit, la cui terza edizione è stata presentata questa mattina. Ma quali sono le finalità di questo strumento? Camilla Del Vecchio lo ha chiesto a Fabio Rapiti, direttore delle statistiche economiche dell'Istat.
È una rilevazione multiscopo che facciamo ogni 3 anni, campionaria, rivolta a un settore che talvolta è sottovalutato, invece è un settore molto rilevante, perché è un settore che riguarda 360.000 istituzioni non profit, ci sono 4,6 milioni di volontari, un settore quindi già molto importante per il paese, ma che deve essere studiato per valorizzarlo e per riuscire a valutare le policy.
Quali obiettivi si pone questo censimento?
I numeri sono fondamentali, perché solo attraverso la misurazione, cioè la valorizzazione di questo settore, e anche la valutazione, perché poi vanno valutati gli effetti delle normative, ma anche i comportamenti delle stesse istituzioni. Quindi è importante soprattutto partecipare, quindi il mio è anche un appello alla collaborazione, alla cooperazione con le associazioni, con le singole istituzioni che partecipano al censimento, perché appunto in questo caso contarsi significa contare di più.
Il 21 marzo scorso è stata celebrata la Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno al Ricordo delle Vittime di Mafia. L'Ordine degli Psicologi della Toscana e altri partner hanno condotto una ricerca per valutare l'impatto della vita detentiva sui ristretti per reati connessi alla mafia. Roberta Barbi.
Viviamo nel cuore di una gigantesca contraddizione. L'intera cultura ordinaria ritiene la vecchiaia un naufragio. Persino il termine vecchio è bandito. Io dico, questa è un'offesa. Vorrei cambiare la cultura profonda. Essere vecchi è una grande conquista ed è un onore, anche solo per augurare a chi è più giovane che ci arrivi. In questo senso, questo convegno tocca un punto cruciale che in realtà coinvolge l'intero assetto dell'umanità. Cioè, che noi vecchi viviamo 20-30 anni in più non è un'aggiunta quantitativa, è una irruzione che sconvolge le relazioni all'interno dell'intera società.
Ci scusiamo, questo era Monsignor Paglia all'interno del Vatican Longevity Summit, sfidare l'orologio del tempo. Ora sentiamo Roberta Barbi.
La criminalità mafiosa può cambiare e lo fa soprattutto quando si studia, perché la cultura è capace di staccare dai rigidi schemi in cui si è inseriti fin dalla nascita. È questo il primo risultato della ricerca condotta all'interno della casa di reclusione di San Gimignano, Firenze, dove è attivo un polo universitario penitenziario, dall'Ordine degli Psicologi della Toscana con il Dipartimento di Scienze Psicologiche dell'Università di Palermo e il Centro Interuniversitario di Ricerca su Carcere e Devianza, l'altro diritto. Importante quindi nell'istituzione carceraria mantenere le attività trattamentali e legami con gli affetti per un corretto reinserimento in società al fine pena. La testimonianza della psicologa che ha curato la ricerca, dottoressa Ilaria Garosi.
Dobbiamo unire la sensibilità rispetto alle vittime e la speranza di una sicurezza sociale diversa. E questo lo possiamo fare solo se questo fenomeno lo conosciamo molto bene, sia da un punto di vista antropologico, e capire come si è cambiato da un punto di vista sociale, unendolo anche all'aspetto individuale della singola persona detenuta che quei reati li ha commessi.
E c'è spazio per un'ultima notizia. Non si ferma la piaga dei rapimenti di sacerdoti in Nigeria. Padre Uba Eku, parroco dello stato di Imo nel sud del paese, è stato sequestrato ieri, 23 marzo. È tutto per questa edizione. Da Alberto Giovanetti in regia e Paola Simonetti in studio redazione, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 15. A tutti voi buon proseguimento di ascolto.